11 in punto, e allora un benvenuto a Guido dall'altra parte del telefono. Buongiorno, ci senti bene?
Sì, benissimo, ciao, buongiorno a tutti.
Benissimo, allora oggi con te, come abbiamo già annunciato nel corso della prima parte della mattinata, per parlare di una ricorrenza, insomma, abbastanza tragica, la morte esattamente 10 anni fa di Ziad e Boon, due ragazzini che per sfuggire a un controllo di polizia nella periferia parigina, se non vado errato, si rinchiusero in una centralina elettrica e lì morirono folgorati. Da quelle morti scaturì un'ondata di ribellioni e di violenza che, insomma, incendiarono le banlieue francesi per più di un mese, probabilmente l'ultima grande ribellione delle banlieue francesi nel corso degli ultimi anni, anche se poi carsicamente ce ne sono state altre. Ecco, con te per ripercorrere un po' quella storia di 10 anni fa, che poi fu anche il trampolino di lancio per l'Eliseo, per all'epoca ministro dell'interno Sarkozy, ti chiederemmo anzitutto così di raccontare brevissimamente che cosa successe in quei giorni, e poi dopo cercheremo di capire se in effetti qualcosa sia cambiato in questi 10 anni oppure no. Intanto la cronaca di quel autunno del 2005 che tu seguisti piuttosto da vicino, no?
Sì, beh, come raccontavi, la vicenda ha inizio con un dramma. La sera del 27 ottobre, un gruppo di ragazzini nella zona della Seine-Saint-Denis, che è questo grande territorio periferico, banlieue, come lo chiamano i francesi, del nord della capitale, tornavano verso casa dopo una giornata passata a giocare a pallone in un'altra periferia vicina. Loro erano della zona di Clichy-sur-Bois, che fa sempre parte del territorio di Saint-Denis. Per fare meno strada, visto che stava calando la luce, stava diventando buio, scelsero di attraversare un cantiere di edifici in costruzione che consentiva di tagliare la strada, di fare quindi molto prima per tornare a casa. Nel momento in cui scavalcavano le recinzioni di questo cantiere, furono visti da una pattuglia di polizia della zona, che cominciarono i poliziotti a chiamarli, e si avvicinarono con la vettura alla staccionata e poi entrarono dentro il cantiere. I ragazzini presero, diciamo, paura, ebbero paura di essere identificati, insomma, e quant'altro, e alcuni di loro si nascosero dentro una cabina elettrica, dove alle 6:15 circa di sera due di loro, appunto Buna e Zayed, rimasero fulminati. Non si è mai capito se avevano toccato qualcosa, c'era un cavo, diciamo, che pendeva, comunque era una zona interdetta, vietata, insomma, pericolosa. Rimasero fulminati dentro questa cabina elettrica. Il blackout mise al buio una parte consistente di quella zona della Saint-Denis e segnò inizio, diciamo, della rivolta. Perché? Perché già nelle ore successive, prima nella zona di Clichy-sur-Bois, dove i due adolescenti erano cresciuti, altri ragazzi, i loro coetanei o poco più grandi, cominciarono a prendersela con la polizia. I due ragazzini morti avevano 15 e 17 anni, cominciarono a prendersela con la polizia, bloccarono le strade, cominciarono a incendiare alcuni copertoni, poi via via si passò alle autovetture. Il tam-tam nei quartieri della periferia francese fu molto rapido. Nell'arco di una settimana oltre 250 banlieue, cioè territori periferici, quartieri spesso isolati dal centro città, come nel caso di Parigi, anche da decine di chilometri, presero fuoco. La più grande rivolta delle banlieue. Ci furono degli altri morti durante gli incidenti, ci furono centinaia di arresti, furono bruciate centinaia di autovetture e, come raccontano le cronache, insomma, il bilancio totale parla di milioni di euro di danni. A un certo punto, dopo circa 2 settimane di incidenti, il governo decise addirittura il governo di destra di ripristinare una norma sul coprifuoco che era stata utilizzata soltanto durante il periodo della fino alla guerra d'Algeria, quindi alla fine degli anni 50, primi anni 60, mettendo l'esercito per strada e impedendo che in alcuni quartieri, cioè nelle banlieue appunto, dopo una certa ora si potesse circolare liberamente, rendendo così plastica la, diciamo, rappresentazione che quelli non erano territori della Repubblica, ma come spiega un libro celebre dedicato a questo tema, ma territori perduti della Repubblica, cioè luoghi in cui lo Stato non esisteva più, non solo diciamo col suo apparato di controllo, ma dal punto di vista delle norme che rendevano quei cittadini uguali a tutti gli altri francesi. Lo Stato c'era solo dal punto di vista della repressione, quelli erano a tutti gli effetti come dei territori occupati, come era stata l'Algeria e gli altri territori d'oltremare. L'eredità di questa rivolta è, potremmo dirlo, insomma, senza banalizzare troppo, una sorta di eredità senza pace, perché 10 anni dopo molte delle contraddizioni sociali che stavano, diciamo, dietro quei fuochi, dietro quella rabbia che si era espressa nei confronti delle forze dell'ordine per la morte di 2 ragazzini, ma che veniva, diciamo, da una storia molto lunga, da decenni di stratificazioni di violenze, di provocazioni e soprattutto di negazione di diritti, non è migliorata. Non è migliorato il rapporto con le forze dell'ordine, le cosiddette bavures, sbavature, come dicono i francesi, cioè sostanzialmente delle pratiche che portano la legge a modificarsi nei fatti, vale a dire violenze sulle persone fermate, violenze nei confronti dei giovani che scappano con motorini o macchine rubate, eccetera eccetera, sono molto frequenti ancora oggi. I poliziotti che sono stati processati per la morte di Bunai Zayed sono stati alla fine rilasciati lo scorso anno, e questo ha provocato, anzi all'inizio del 2015, questo ha provocato ovviamente un senso ulteriore di abbandono. Le domande che in quel modo paradossale col fuoco del 2005 erano state poste nelle banlieue sono rimaste sostanzialmente ancora oggi inevase. Questo è un po' il bilancio che si può trarre, molto sintetico.
Senti, questa è la situazione che si registra. Nel frattempo però, in questi 10 anni, sono successe tante cose a livello politico e non solo. C'è stata l'ascesa e poi la caduta dell'astro di Sarkozy, anche se adesso sembrerebbe essere di nuovo in procinto di un'ulteriore ascesa. È arrivato un governo socialista che probabilmente non ha mantenuto molte delle promesse che aveva fatto. C'è stata la vicenda di Charlie Hebdo, della strage di Charlie Hebdo e poi del supermarket kosher di Vincent, che a gennaio farà un anno. Sarà anche quello, immaginiamo, un momento di grande dibattito in tutto il paese. Ecco, tutto questo non ha lasciato strascichi positivi nel modo di vivere delle banlieue?
Ma si potrebbe dire che in qualche modo le banlieue rappresentano per molti aspetti una sorta di specchio della Francia, nel quale la Francia non si vuole specchiare e che viene utilizzato, non si riconosce, diciamo, nell'immagine che vede dall'altra parte del vetro, e non un luogo, dei territori i cui abitanti hanno raramente la voce sul proprio destino, hanno raramente, diciamo, la possibilità di parlare di se stessi e delle loro problematiche, ma rappresenta, come segnalavi tu, in realtà un luogo dove molto spesso la politica si esercita per i propri fini. La vicenda di Sarkozy è assolutamente centrale da questo punto di vista. Ministro degli Interni all'epoca della rivolta, Sarkozy definì Rakai, Feccia, i ragazzi delle periferie, disse che bisognava usare il karcher, cioè quei grandi idranti, quelle grandi pompe ad acqua che vengono utilizzate dalla Nettezza Urbana per pulire i bagni pubblici o i grandi boulevard in Francia, e usò, diciamo, tutta la sua il suo ruolo, la sua carica istituzionale per stigmatizzare i giovani delle periferie, per alimentare, diciamo, la cultura della separazione rispetto a quei territori, veicolando soltanto la repressione in qualche modo nei confronti dei giovani delle banlieue. E quel tipo di campagna muscolare sarà la base del suo successivo, della sua successiva ascesa verso l'Eliseo, cioè la vittoria appunto nelle presidenziali. E che cosa è cambiato? Se questa era la destra, per non parlare ovviamente dell'estrema destra di Marine Le Pen, i cui nemici giurati islamici o immigrati o come si suol dire di seconda e terza generazione magrebini africani, che rappresentano spesso i due terzi degli abitanti delle banlieue. Dico, se questa era la destra, che cosa è accaduto? È accaduto che la sinistra in questi anni ha in qualche modo cercato di riportare la calma da un lato, non solo con gli slogan, ma anche con una politica che ha a che fare con l'educazione, con il lavoro, con l'urbanistica, con il far sentire un po' meno il peso delle forze dell'ordine. Il bilancio però lo registrano in questi giorni diversi ricercatori in Francia, i media, l'opinione pubblica è però piuttosto negativo, nel senso che da un lato le politiche sociali sotto l'influsso di quella che è comunque la logica dell'austerità, diciamo, di questi tempi, non sono state rilanciate. C'è un gravissimo problema educativo e di lavoro nelle periferie francesi, nel senso che c'è un forte abbandono scolastico e, diciamo, le scuole di banlieue sono considerate delle scuole di serie B. Indicare che hai studiato nella Saint-Saint-Denis non è sicuramente una buona cosa da mettere sul proprio curriculum per cercare un posto di lavoro. Dall'altra parte, diciamo, i dati sulla disoccupazione e il precariato dicono che qui la disoccupazione è sostanzialmente il doppio, se non più, rispetto a molti altri quartieri delle città francesi, e i lavori che si trovano sono spesso dei lavori precari, dei lavori di stage, dei lavori senza alcuna garanzia, senza contare la crescita di un'economia nera che è legata anche spesso alla criminalità. È di ieri la notizia di due ragazzini di 15 anni uccisi in un quartiere di Marsiglia, probabilmente perché, malgrado la giovane età, già collegati al circuito diciamo dello spaccio al dettaglio, sarebbero forse stati giustiziati da dei caid locali, dei capi, diciamo, delle bande locali, per non aver pagato una fornitura. Queste le cose che dicono, diciamo, i media, cioè questo per dare l'idea di territori dove il clima sociale non sembra quello diciamo dell'Europa sviluppata e una delle prime potenze occidentali come la Francia. L'altro elemento è sicuramente quello della stigmatizzazione. 10 anni dopo, esattamente perché c'è stata la vicenda di Charlie Hebdo, esattamente perché la Francia si continua a interrogare praticamente costantemente sull'idea che vi sia una quinta colonna jihadista nel paese, che questa quinta colonna abbia preso, diciamo, il proprio quartier generale nelle banlieue, l'immagine dei giovani delle periferie è passata dal ragazzo col cappuccio che tira il sasso, la Molotov di 10 anni fa, al ragazzo barbuto che sogna di andare a combattere la jihad in Siria. Sociologo francese molto giovane ma molto brillante, di cui si parla molto, che si chiama Thomas Guénolé, ha appena pubblicato un libro che si intitola Ma i ragazzi di banlieue, i giovani di banlieue mangiano i bambini, in cui prende, diciamo, in esame il repertorio del pregiudizio, spiegando come proprio dopo gli anni in cui i giovani banlieusari erano soprattutto descritti nei media come i giovani teppisti di strada, oggi, diciamo, lo stereotipo che va per la maggiore è quello dello jihadista in erba che sogna di andare a uccidere gli infedeli oltre mare, oltre il Mediterraneo, quando non sogna di fare quello che hanno fatto i fratelli Kouachi o Amédi Coulibaly a Charlie Hebdo o nell'ipermercato Kasher di Parigi. Quindi diciamo che il problema ovviamente dell'islamizzazione radicale esiste, anche se le proporzioni sono assolutamente meno influenti sulla vita dei quartieri rispetto a quello che viene descritto nei media. Diciamo che il vero problema è che la radicalizzazione islamica è piuttosto il segnale, come altri, che come diciamo dopo la rivolta di 10 anni fa, che in qualche modo nelle periferie si stenta a trovare una voce rappresentativa, una voce che possa diciamo portare le necessità, i bisogni degli abitanti di fronte al potere politico, e invece si seguono spesso delle derive personali, di cui appunto quella dell'incarnata dallo jihadista barbuto è sicuramente quella estrema, perché non passa solo per diciamo portare la morte ad altri, ma diciamo traduce il massimo dell'aspirazione di quei giovani nel sogno della morte per se stessi, cioè della morte rituale da suicida. Quindi il quadro è quello di un orizzonte che si è fatto in realtà, se si può, ancora più scuro, cioè dall'idea che ci si potesse ribellare per ottenere qualcosa all'idea 10 anni dopo che forse quella rivolta non avrebbe più luogo oggi, non perché non ve ne siano più le ragioni, ma perché la gente è talmente disperata che anche se si tratta di uno su diciamo 1 milione, sono 1 milione i giovani francesi che vivono nelle periferie e circa un quinto della popolazione complessiva, anche se fosse uno su 1 milione, il sogno di un ragazzo della periferia oggi potrebbe essere quello di farsi saltare in aria, ecco, la dice tutta del contesto.
Certo, senti, ma appunto in questo contesto, dopo i grandi movimenti che ormai risalgono ai noi agli anni 80, non è riuscita a crearsi, non dico formazioni strutturate, insomma, ma un panorama che politico o sociale che in qualche modo riesca a mettere insieme le necessità, i bisogni che arrivano dalle ballie. Insomma, dobbiamo davvero pensare a un panorama per cui un ragazzino diciottenne della Marne, dei quartieri settentrionali di Marsiglia, per sfuggire al suo destino deve buttarsi o sul crimine organizzato o sul sogno della jihad, perché non c'è altro tipo di alternativa, oppure magari carsicamente qua e là, in maniera non diciamo totalmente presente sul territorio, c'è una qualche forma di socializzazione anche politica, anche in nuce?
Ma diciamo che la banlieue è anche un grande laboratorio di sperimentazione. Ieri Libération, uno dei maggiori quotidiani di diciamo progressisti francesi, ha fatto un'edizione intera col titolo Libé au Karcher, cioè Libé passata al Karcher, giocando appunto con il riferimento agli idranti che sarebbero dovuti essere usati dalle forze dell'ordine nelle periferie, la famosa frase di Sarkozy del 2005, un numero speciale fatto insieme ai giovani del Bondi Blog, che è una testata online, un blog diventato ormai sostanzialmente una vera e propria rivista online, fatta, fondata da giovani di periferia che in questi 10 anni sono diventati un punto di riferimento non solo per il giornalismo mainstream, ma anche e soprattutto per coloro che lavorano nelle periferie, educatori sociali, associazioni. Vi sono delle presenze organizzate, vi sono delle presenze che hanno a che fare diciamo con il sostegno alle famiglie, rispetto agli sfratti, rispetto al reddito, delle forme di auto-organizzazione e quant'altro. Certo, non c'è più stato dagli anni 80, dalla famosa Marche de Beur, la famosa manifestazione che raccolse gente, giovani in tutte le periferie di Francia, partita da Vaux-en-Velin, dalla periferia di Lione, per arrivare poi fino a Parigi, che portò decine di migliaia di giovani maghrebini soprattutto, ma non era solo quello il caso, erano i giovani di periferia diciamo il motore di questa protesta, ad incontrare i vertici del paese, non incontrarono François Hollande, che era all'epoca il presidente socialista del paese, ma il problema è che quella marcia non ottenne il riconoscimento sperato. Alcuni leader della protesta sono finiti più o meno a fare chi il sociologo, chi il parlamentare socialista, diciamo l'elite di quella, di quel movimento trovò spazio nell'establishment, potremmo dire, francese, ma l'insieme di quel tessuto associativo non ha più trovato un'unità e un progetto comune. Vi sono migliaia di realtà associative e anche di piccole realtà di lotta nei quartieri della periferia, non vi è più stato un movimento unitario, non vi è più stata un'unica rivendicazione, malgrado il problema soprattutto i tre problemi, cioè l'educazione, la scuola, il lavoro e il rapporto con le forze dell'ordine, che sono tre tra le priorità che la gente delle periferie indica, non sono state alla base di nessuna rivendicazione comune, perché veramente il segnale che si respira nelle periferie, segnate ovviamente come il resto dei territori della Repubblica dalla crisi e quindi da una spinta all'individualismo sociale, cioè la necessità di cavarsela, traduciamolo, insomma, che si respira anche da noi, insomma, non c'è bisogno di arrivare nelle balie, ma sotto la spinta ulteriore del peggioramento delle condizioni di vita c'è una dimensione molto individuale, cioè di chiusura su se stessi, di chiusura sulla propria realtà, micro realtà, per quartieri poi che sono magari a 20-30 chilometri, come il caso di Parigi, dai Campi Elisi. La realtà vuol dire rimanere nel quadrato delle proprie torri, dove c'è un piccolo pezzo di verde, o in basso nei sottoscala, dove qualcuno prega, qualcuno si incontra, qualcuno sta insieme, cioè una dimensione ultraterritorializzata che ha prodotto tantissimi racconti, cioè vi sono forme ormai di elaborazione fatte da giovani delle banlieue che poi hanno proseguito i loro studi, sono diventati ricercatori, sociologi, politologi e quant'altro. Vi sono forme narrative, romanzi, addirittura film di successo. Vi è ovviamente tutta la filiazione della cultura hip hop, del rap, una figura come Abdel Malik, che è un personaggio che viene da questo mondo, non ha pubblicato solo dei dischi ma ormai anche dei libri, l'ultimo l'ha dedicato alle grandi marce che hanno seguito la vicenda di Charlie Hebdo e che hanno fatto dimenticare per un momento almeno le differenze, perché tutta la Francia, anche i giovani musulmani di periferia, sono scesi in piazza contro quella violenza. Ma la sensazione è che appunto se si torna indietro nella memoria, l'ultimo momento unificante è stato quello della rivolta del 2005. Dal punto di vista dei momenti unificanti, per così dire, nei termini della politica tradizionale, tanto per essere chiari, bisogna tornare a 20 anni indietro ancora, cioè alla metà degli anni 80, alla Marche de Berre. Niente poi si è più prodotto in quella direzione.
Senti, per chiudere appunto sulla politica alta o sull'alto dibattito intellettuale e filosofico, fra un paio di mesi appunto ci sarà il primo anniversario di Charlie Hebdo. Poche settimane fa c'è stato un altro anniversario, ovvero sia il quinto anniversario dell'adozione di uno dei provvedimenti che hanno costituito una cifra importante della presidenza Sarkozy, ovvero sia la famosa legge sul velo, che risale appunto all'ottobre del 2010. Ecco, tu che segui anche il dibattito accademico, politico sui giornali, da questo punto di vista in qualche modo la questione delle periferie, la questione delle banlieue, la questione dell'abbandono di vasti strati del tessuto urbano esce fuori, uscirà fuori in qualche modo anche nel mondo della cultura e della politica mainstream, oppure non dobbiamo aspettarci granché da questo punto di vista nei prossimi mesi?
Ma ancora una volta la banlieue, ripeto, gioca il ruolo di specchio della società francese, perché se c'è qualcuno che ha fatto diventare la banlieue il cuore del dibattito pubblico in questi ultimi anni, ma ovviamente in termini spregiativi attraverso il ricorso a stereotipi negativi, è stata Marine Le Pen, che è oggi il personaggio politico forse più citato nel dibattito pubblico francese, più in grado di suscitare diciamo odi e simpatie, ma che soprattutto è in crescita in tutti i sondaggi, diciamo, sulle intenzioni elettorali dei francesi e soprattutto sulla loro percezione sempre meno rilevante che il Front National e la stessa Le Pen rappresentino un pericolo. Beh, Marine Le Pen ha, con una serie di riferimenti che anche indirettamente parlano però delle periferie, ad esempio paragonando la preghiera in strada dei musulmani nei quartieri dove non ci sono sufficienti luoghi di culto, sufficienti moschee, all'occupazione nazista del paese, chiaramente ha fatto riferimento a quelle zone in cui la presenza musulmana, che sono o periferie classiche, cioè banlieue come sono quelle di Parigi, o zone parzialmente centrali come può essere nel caso di alcune città del nord, penso a Roubaix, a Lille, ma anche alla stessa Marsiglia, dove la presenza popolare, diciamo, delle famiglie di origine immigrata si registra nel centro cittadino e sono la classe media bianca, per così dire, che magari si è spostata in altri territori. Poi a Marsiglia c'è il caso dei quartieri nord che incombono sulla Canepier, cioè che incombono sulla zona del porto, la zona turistica, il cuore della città, ma siamo a meno di un chilometro. Quindi Marine Le Pen ha fatto esplicitamente riferimento a quei quartieri, quindi in realtà da un lato la banlieue è centrale nel dibattito, nel senso che quando si parla di Islam, di Francia, della minaccia terrorista, si parla indirettamente, ma spesso ci si arriva anche alle periferie. Quando si parla di preghiere in strada, del fatto che i francesi non si sentono più a casa loro, si parla spesso indirettamente delle periferie. Quando si parla, il caso di Marsiglia di questi giorni, lo dicevo prima, di criminalità forte, non di piccoli furti, ma di bande criminali che assaltano i negozi o i furgoni postali con i Kalashnikov, si parla più o meno direttamente o indirettamente di periferie. Quindi in realtà la banlieue è onnipresente nel dibattito pubblico e quindi anche nel dibattito teorico. C'è tutto un filone culturale francese che va da personaggi anche di grande spessore come Alain Finkielkraut, che è un filosofo, un pensatore, fino a Eric Zemmour, che è invece un presentatore televisivo, giornalista televisivo divenuto molto noto per la sua aggressività nel demolire, a suo dire, il politicamente corretto. In Francia c'è tutto un dibattito in questo momento che ha a che fare con il descrivere il declino della nazione, il fatto che la Francia non è più quella di un tempo, che la società si sta sgretolando e che i francesi non si riconoscono più. Perfino un filosofo progressista come Michel Onfray è stato tirato dentro questo dibattito. Lui intendeva criticare da sinistra, diciamo, il governo Valls Hollande, si è ritrovato accomunato su ad esempio dalle pagine di Liberation a questi intellettuali, penso soprattutto a Finkielkraut, che secondo alcuni commentatori tirano la volata alle Pen, cioè costituiscono un clima, un milieu culturale favorevole poi alle posizioni del Front National. Il cuore di questo dibattito è il declino francese, lo ha, diciamo, portato in termini narrativi nel suo ultimo romanzo Sottomissione anche Michel Houellebecq, appunto raccontando di una Francia in cui vincono le elezioni un partito, diciamo un movimento vicino ai fratelli musulmani. Tutto questo parlare del declino e della Francia che non è più la stessa in realtà ha molto a che fare con le banlieue, perché ha molto a che fare con l'idea che questi territori, dove, ripeto, vivono circa un quinto, un sesto della popolazione complessiva e oltre un milione di giovani sotto i 25 anni, che sono stati l'alterità del dibattito pubblico, oggi vengono utilizzati. Quindi prima, diciamo, gli animali pericolosi venivano tenuti in una sorta di zoo fuori porta, diremmo noi. Oggi quello che viene detto è che stanno invadendo anche il centro della città, cioè stanno cambiando di volto l'intera Francia. C'è una trasformazione in banlieue con quelle sue fisionomie specifiche, l'arabo barbuto, la preghiera per strada, il velo, eccetera, eccetera, l'intero paese. Da questo punto di vista, la reazione che c'è stata dopo la strage di Charlie Hebdo e dell'ipermercato Kasher è stata molto importante, ma bisogna anche essere sinceri che è durata molto poco. Cioè, lo spirito di "Je suis Charlie", "tutti siamo Charlie", è finito molto rapidamente. Il governo francese ha fatto, il governo socialista, più che prendere delle misure concrete, ha in realtà giocato la carta della rappresentazione simbolica. Mi spiego, ci sono molti eletti che vengono o dalle periferie o che vengono dalla comunità, ad esempio maghrebina, o da il ministro della giustizia viene dalla Nuova Caledonia. C'è l'idea che non ci sia più soltanto la Francia bianca, de souche, come si suol dire, d'origine, al governo. Ma al di là di questo, i segnali concreti, cioè che, diciamo, la differenza tra gli abitanti sia superata attraverso politiche sociali adatte, non sono ancora venuti. Quindi la sensazione è che purtroppo la vicenda del velo, e rimanga lì la legge voluta sulla questione del velo, rimanga lì un po' a simboleggiare il fatto che è la destra e le culture di destra, anche se poi trovano spazio dentro un'amministrazione a guida socialista come quella di Hollande, hanno oggi il monopolio dell'analisi della Francia su se stessa. È come se lo sguardo con cui la Francia si guarda sia ormai quello che ha accompagnato per anni lo sguardo che si aveva sulle banlieue. Prima si è guardato in quel modo le banlieue, oggi si guarda l'intero paese. Il declino, territori abbandonati, verso i quali non c'è più niente da fare, una popolazione sostanzialmente irrecuperabile, in qualche modo l'idea che il paese si possa salvare soltanto se si prende atto che una parte di sé, una parte della propria popolazione, del proprio territorio, debba essere abbandonata. Cioè la Francia si salva soltanto se si pensa che quelli sono territori perduti, oppure se si impone nuovamente un modello, e sarebbe bizzarro capire quale, viene spesso evocato il generale De Gaulle, ma insomma è comunque un modello totalitario, identitario, che si confonde con i richiami al cristianesimo, alla tradizione giudeo-cristiana. Una deputata del partito di Sarkozy ha detto recentemente: la Francia è un paese di razza bianca e di cultura giudeo-cristiana. Ecco, tranne che non si pensi di esportare in tutti i territori, anche quelli che si pensano perduti della Repubblica, come le banlieue, un modello culturale identitario attraverso i furgoni della celere e i gruppi d'assalto della polizia criminale. Ecco, questo è un po' lo scenario: o sancire la perdita delle periferie e con esse di un pezzo intero del paese, se non di tutto il paese, oppure riconquistarlo, ma verrebbe da dire a colpi di baionetta. Quindi il dibattito culturale è assolutamente avvelenato da questo punto di vista, e lo sguardo di un tempo destinato alle sole banlieue si proietta oggi su tutte le questioni sociali francesi, quasi sia stata una periferizzazione della Francia, e quello che sembrava un piccolo elemento di crisi sia diventato il segno di una crisi di una decadenza complessiva. Questo è assolutamente lo slogan che domina e che riempie le pagine, decine se non centinaia di pagine di giornali, i dibattiti televisivi più importanti, le elevate di scudi ricorrente dell'intellettualità varia. Insomma, questo è un po' il contesto.
Beh, io volevo concludere questa nostra chiacchierata chiedendoti se secondo te avremo modo di rivedere Sarkozy all'Eliseo. A questo punto mi pare anche una domanda piuttosto oziosa, perché se questo è il contesto, se questo è il panorama, alla fine cambia poco, a dire il vero, se ci sia un ritorno di Sarkozy o meno. Le coordinate sembrerebbero comunque già ben tracciate.
Infatti lei, il punto è proprio questo: non sarà probabilmente Hollande, ma il suo presidente del Consiglio, cioè Valls, a incarnare questo tipo di idea, diciamo, di sinistra-destra. È l'uomo, insomma, che si è fatto notare per dichiarazioni di fuoco contro i Rom. Adesso in questi giorni sta facendo delle passeggiate nelle periferie, scortato da centinaia di agenti, ma sempre con questo tono, insomma, un po' muscolare, un po' ruvido, che certo non descrive bene la situazione, non dovrebbe descrivere il rapporto di un presidente del Consiglio con alcuni territori. Se Sarkozy non ce la farà, peraltro, dipenderà dal fatto che una parte dei socialisti e della sinistra, del mondo progressista istituzionale, ha ormai assunto molte di quelle parole d'ordine, e poi potrebbe non farcela in realtà per qualcosa di molto più banale, cioè che alcuni dei suoi rivali a destra, soprattutto Alain Juppé, sembrano raccogliere in questa fase più consensi nel mondo conservatore, e Sarkozy continua ad avere parecchi scheletri negli armadi. C'è una serie di vicende giudiziarie che lo stanno lambendo, per il momento stanno colpendo soprattutto alcuni dei suoi ex collaboratori, quando era presidente o quando ha fatto la campagna elettorale per le presidenziali. Ci si parla per esempio di milioni di franchi, di euro fatturati diciamo al nero per sostenere la campagna elettorale e cose del genere. I problemi veri di Sarkozy potrebbero essere questi, e questo potrebbe costargli una nomination, verrebbe da dire, insomma, una vittoria alle primarie del centrodestra, che altrimenti lo vedrebbe assolutamente trionfatore, perché le sue idee sono sicuramente quelle che hanno avuto più successo.
Va bene, grazie mille Guido, sperando, insomma, che il futuro ci riserbi novità un pochino migliori di quelle che abbiamo cercato di tracciare finora. Insomma, questa era un po' la fotografia della situazione, vedremo un po'. Ti ringraziamo e a prestissimo. Allora, un abbraccio.
D'accordo, grazie.